Questa è American Life, Carver Springsteen, storie, poesie e canzoni su Radio Popolare. Io sono Fabrizio Coppola. La puntata di oggi si intitola The River, dove avevano abitato. Noi partiamo da The Promised Land e adesso vediamo perché. Perché la puntata di oggi affronta uno dei temi centrali della produzione sia di Springsteen che di Carver, cioè la disillusione, e cioè il fallimento esistenziale e materiale, e cioè cosa succede quando tutti i tuoi sogni per i quali avevi lottato con tutte le tue forze sembrano svanire davanti ai tuoi occhi nonostante tutti i tuoi sforzi. E questo è un, come dicevamo, un tema centrale nella produzione di questi due grandi artisti e sembra mettere in discussione l'essenza stessa del sogno americano, quello che un tempo recitava che se lavoravi abbastanza duro trovavi senza nessun problema il tuo posto nella società americana. Una credenza, un sentimento popolare messo in dubbio più e più volte da questi due artisti nel corso della loro vita artistica, e soprattutto un tema che loro hanno vissuto personalmente sia per le vicissitudini familiari e anche in particolare per quanto riguarda Carver, fino a quando non si è affermato come scrittore, per la sua travagliata vicenda esistenziale. E allora partiamo proprio da qui, partiamo dalla travagliata vicenda esistenziale di Raymond Carver e vi leggo ancora un brano da questa vecchia edizione di Minimum Fax. Voi non sapete che cos'è l'amore, saggi, poesie e racconti, sempre tradotti da Riccardo Duranti e Francesco Durante. Quello che vi leggo oggi fa parte di questo piccolo saggio che si intitola Fuochi. Per anni mia moglie e io ci aggrappammo alla certezza che se avessimo lavorato sodo e cercato di fare le cose giuste sarebbero accadute. Non è poi un'idea così sbagliata su cui cercare di costruirsi una vita. La tenacia nel lavoro, gli obiettivi, le buone intenzioni, la lealtà. Credevamo che queste fossero virtù e che un giorno o l'altro saremmo stati ricompensati. Sognavamo quando avevamo il tempo di farlo, ma alla fine ci rendemmo conto che tenacia e sogni non erano sufficienti. Da qualche parte, probabilmente a Iowa City o poco dopo a Sacramento, i sogni cominciarono a infrangersi. Arrivò e passò il tempo in cui tutto ciò che mia moglie e io giudicavamo sacro o consideravamo degno di rispetto, ogni valore spirituale andò in rovina. Ci era successo qualcosa di terribile. Era qualcosa che non avevamo mai visto accadere in nessun'altra famiglia. Non riuscivamo a comprendere in pieno quello che era capitato. Era uno sgretolamento e non riuscivamo a fermarlo. In quei giorni facevo sempre lavori di merda, e mia moglie anche. Faceva la cameriera oppure la venditrice porta a porta. Anni dopo andò a insegnare nei licei. Anni dopo però. Io ho lavorato in segheria, ho fatto l'uomo delle pulizie, il fattorino. Ho lavorato in una stazione di servizio, ho fatto il garzone in un magazzino. Ditene un altro, ho fatto anche quello. Un'estate ad Arcata, in California, Per mantenerci ho raccolto tulipani, lo giuro, nelle ore di luce. Di sera, dopo la chiusura, pulivo l'interno di un ristorante drive-in e spazzavo il parcheggio. Una volta presi perfino in considerazione, almeno per qualche minuto, il modulo per la domanda d'assunzione, era lì davanti ai miei occhi. L'ipotesi di diventare un esattore. Strada facendo, ho però imparato alcune cose. Una delle cose che ho imparato è che dovevo piegarmi, altrimenti mi sarei spezzato. E ho anche imparato che è possibile piegarsi e spezzarsi allo stesso tempo. E mentre ci facciamo accompagnare dall'amatissimo maestro Morricone, per questa puntata ho scelto la colonna sonora del film Mission. Vi ho letto appunto questi brani da fuochi da Raymond Carver per parlare del tema di oggi, che è quello, come vi dicevo prima, della disillusione, della fine dei sogni. Nel brano che abbiamo appena letto, il nostro Carver ci racconta dei diversi lavori che faceva per sbarcare il lunario, e questa è sicuramente una delle differenze tra la sua vita e quella di Springsteen, che stando a quanto ha raccontato nella sua autobiografia, l'unica volta che ha fatto un lavoro non musicale fu quando accettò l'incarico di dipingere la staccionata di un vicino, e arrivato alla fine di quella giornata decise e comprese che quella non era la sua strada. Sebbene nell'ambiente, nella vita e nelle frustrazioni della working class fosse totalmente immerso, principalmente a causa della figura paterna, che ebbe un'esistenza paragonabile a quella della prima parte della vita di Carver, anche se Springsteen, perlomeno negli anni iniziali fino agli anni 2000, grosso modo, portò l'etica del lavoro operaia nel suo modo di essere un musicista, nel suo approccio alla scrittura musicale, alla registrazione e ovviamente anche all'approccio nei suoi concerti, che erano delle vere e proprie maratone, quasi dei turni di lavoro in fabbrica effettivamente. Quindi possiamo anche dire che è sicuramente l'ambiente in cui si è cresciuti che spesso influenza le scelte artistiche e le storie che un artista decide di raccontare. Questa è una cosa che Carver ripeterà più volte nel corso di diverse interviste. Aveva trascorso così tanto tempo con i suoi colleghi di lavoro, quindi persone che come lui erano costrette in lavori umili e in situazioni economiche ed esistenziali difficili, a far sì che poi scegliesse queste persone, queste figure per dar vita ai suoi racconti e in parte anche alle sue poesie. Quella era la vita che conosceva, quella era la sua vita e quella era la vita di cui evidentemente voleva parlare. Adesso volevo leggervi una cosa particolare. Ho scovato una vecchia intervista del 1983 pubblicata sul numero 88 di The Paris Review, un'intervista a Raymond Carver condotta da Mona Simpson e Lewis Busby. C'è un punto che mi sembra chiarissimo, almeno a me sembra chiarissimo, nel portare alla luce gli elementi in comune nascosti nella poetica di Carver e nelle opere di Springsteen. L'intervistatore chiede: i tuoi personaggi cercano di realizzare ciò che reputano importante? E questa è la risposta di Carver. Credo che ci provino, dice, ma provare e riuscirci sono due cose diverse. In alcune vite la gente ce la fa sempre e credo che sia grandioso quando ciò accade. Altre persone invece non riescono a ottenere ciò che desiderano, ciò che vogliono fare con tutte le loro forze, le grandi o piccole cose che danno senso all'esistenza. Queste vite, naturalmente, rappresentano un materiale molto interessante per uno scrittore. La gran parte della mia esperienza, diretta o indiretta, è collegata a questo genere di situazioni. Credo che quasi tutti i miei personaggi vorrebbero che le proprie azioni servissero a qualcosa, ma allo stesso tempo hanno raggiunto un punto, come succede a così tante persone, in cui hanno la consapevolezza che non è così, che non ha più senso. Le cose che un tempo reputavi importanti, per le quali saresti morto, ormai valgono meno di un nichelino. Sono a disagio con la propria vita, che hanno visto andare in pezzi. Vorrebbero sistemare tutto, ma non possono. E di solito ne sono consapevoli, credo. Dopodiché, continuano a cercare di fare il meglio che possono.
Sends me.
E questa era ovviamente The River, capolavoro assoluto della discografia springsteeniana e perno e momento di svolta anche nel suo songwriting. Rispetto all'intervista che vi ho letto prima, quel brano dell'intervista a Raymond Carver della Paris Review, quando mi c'ero imbattuto in rete ero rimasto davvero stupito dal fatto che in quell'intervista Carver usasse più o meno esattamente le stesse parole che usa Springsteen in questa canzone, quando dice a un certo punto le persone si rendono conto che le cose non hanno più senso, le cose che un tempo reputavano importanti, per le quali saresti morto, ormai valgono meno di un nichelino. E nell'ultima strofa di The River Springsteen canta: Now all them things that seem so important will mister they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember, and Mary acts like she don't care. Che tradotto suona più o meno così: ora tutte le cose che sembravano così importanti sono svanite nell'aria. Io mi comporto come se non me ne ricordassi, e Mary come se non gliene importasse nulla. E a questo proposito vorrei leggervi proprio alcuni passi dal capitolo intitolato The River dell'autobiografia del Boss, che vi ho già detto, si intitola Born to Run, pubblicata in Italia da Mondadori nella traduzione di Michele Piumini. E qui il nostro parla proprio dell'album doppio The River e ci dice questo: i temi della casa, della famiglia e del matrimonio si insinuavano nell'album mentre cercavo di capire che ruolo potevano avere nella mia vita. I miei dischi raccontano sempre di una mente o un cuore in cerca di un approdo. Immagino una vita, la provo, vedo come mi sta addosso. Mi metto nei panni di qualcun altro e mi viene spontaneo incamminarmi per strade soleggiate o buie. Ma non è detto che poi voglia restarci a vivere. Un piede alla luce e uno no, in attesa dell'indomani. La canzone The River segnò un punto di svolta nella mia scrittura. Tutta la passione per il country venne a galla una sera in albergo quando mi misi a canticchiare My Bucket's Got a Hole in It di Hank Williams. E da quel I went upon the mountain, I looked down in the sea a I'm going down to the river, il passo fu breve. Tornato nel New Jersey mi sedetti a un tavolino di quercia in camera mia a guardare i primi chiarori dell'alba e immaginai la mia storia. L'ambientazione è semplice, siamo in un bar. Un tizio parla con lo sconosciuto accanto a lui. Mi ero ispirato alla crisi dell'industria edile nel New Jersey alla fine degli anni 70, alla recessione e ai tempi duri vissuti da mia sorella Virginia e la sua famiglia. Mio cognato aveva perso un impiego ben retribuito, ma si era rimboccato le maniche e aveva lavorato sodo per sopravvivere senza mai lamentarsi. La prima volta che sentì la canzone, Virginia mi raggiunse nel backstage, mi abbracciò e disse: «È la mia vita». A tutt'oggi è il complimento più straordinario che abbia mai ricevuto. La mia meravigliosa sorella, tenace e indomita, commessa del Kmart, moglie e madre di 3 figli, ancora oggi tiene duro e conduce un'esistenza dalla quale io ero fuggito con tutte le mie forze. Compendio delle mie preoccupazioni, The River inaugurava uno stile che avrei approfondito con Nebraska. L'album si chiude con un titolo rubato a una canzone di Roy Acuff, il protagonista di Wreck on the Highway. Affronta la morte e una vita adulta in cui il tempo ha un suo termine. Una notte di pioggia assiste a un incidente fatale, poi torna a casa, si stende accanto alla sua donna e si rende conto che ciascuno di noi ha un numero limitato di opportunità di amare, di fare il proprio lavoro, di essere parte di qualcosa, di diventare genitore, di fare del bene. Queste le parole di Springsteen sul suo disco doppio The River del 1980 e anche sulla canzone che aveva debuttato dal vivo nel 1979 al concerto per il No Nukes al Madison Square Garden. C'è uno strepitoso documento video di quella performance. Adesso, prima di lasciarvi al brano con cui chiuderemo questa puntata, che è una straordinaria e intensissima interpretazione di Downbound Train da parte di Kurt Vile, Volevo leggervi un paio di poesie, quella che dà il titolo alla puntata di oggi, dove avevano abitato. E un'altra che si intitola Cameretta, ma partiamo da dove avevano abitato. Dovunque andasse, quel giorno ripercorreva il suo passato, attraversava mucchi di ricordi, guardava dentro finestre che non gli appartenevano più, lavoro, miseria e soldi scarsi. A quei tempi vivevano con la forza di volontà, ben decisi a essere invincibili. Niente li avrebbe fermati, almeno per un bel pezzo. Nella stanza del motel, quella notte, alle prime luci dell'alba, scostò una tendina alla finestra. Vide nubi ammucchiate contro la luna. S'appoggiò al vetro. C'era uno spiffero freddo che gli toccò il cuore. Ti amavo, pensò. Ti amavo tanto, prima di non amarti più. Vi ricordo che le poesie di Carver si trovano sempre nelle edizioni Minimum Fax, c'è il tascabile Raymond Carver Orientarsi con le stelle, tutte le poesie sempre tradotte da Durante e Duranti, e l'anno scorso invece è uscito anche un cofanetto di due tomi con traduzione a fronte. Adesso vi leggo quest'altra che si intitola La cameretta. Mi sembra perfetta per chiudere questa puntata di American Life. La cameretta. C'era stata una gran resa di conti. Parole fischiavano come sassi dalle finestre. Lei gridava più non posso, come l'angelo del giudizio. Poi il sole si è alzato di colpo e una scia bianca è apparsa nel cielo del mattino. Nell'improvviso silenzio, la cameretta è diventata stranamente desolata mentre lui le asciugava le lacrime. È diventata come tutte le camerette del mondo in cui la luce trova difficoltà a penetrare. Camere dove la gente urla e si ferisce a vicenda, e poi soffre di rimorso e di solitudine. Prova incertezza e il bisogno di confortare.
cry, you were so alone. You say your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode.